Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Krishna Ribol, eccoci qua per un'altra puntata di Fuori, una selezione tra l'archivio di RKC. RKC è Radio Krishna Centrale, la radio del Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna. Forse vi interesserà sapere come è arrivata la coscienza di Krishna in Italia e quando. Come è successo questa meravigliosa cosa? Naturalmente ormai tutti quanti dovremmo sapere che è stato Srila Prabhupada, il nostro maestro spirituale fondatore, che partito dall'India però andò in America con pochissimi soldi in tasca, però una grande e preziosissima conoscenza. E piano piano, in pochi anni, la coscienza di Krishna si diffuse in tutto il mondo. Srila Prabhupada fece diverse volte il giro del mondo, diffondendo così e seminando la coscienza di Krishna nei paesi più impensati, anche in URSS, pensate. Srila Prabhupada riuscì ad andare dovunque. E adesso la coscienza di Krishna veramente è seminata in ogni luogo e presto, molto presto, già lo stiamo vedendo, sbocceranno dei grossi risultati. Abbiamo visto come in tutto il mondo, bene o male, nonostante che il Kali Yuga, questa età di ipocrisia e di discordia, si veda in ogni posto, si infiltri in ogni luogo, però contemporaneamente vediamo anche una sensibilizzazione della gente per quanto riguarda certi problemi, ad esempio il consumo di carne, oppure anche così rispetto all'attività sessuale. Molti best sellers così anche in America che propongono come vivere a lungo, cose di questo tipo, argomento che naturalmente alla gente, essendo per natura eterni, interessa moltissimo, come vivere a lungo, consigliano ad esempio delle regole che praticamente corrispondono ai principi regolatori che i devoti di Krishna da anni vanno diffondendo per il mondo. E questo è ancora niente, la coscienza di Krishna andrà avanti per ben 10.000 anni in questo Kali Yuga e effettivamente si vede già da ora che la cosa sta dilagando a macchia d'olio. Finalmente una macchia d'olio che non inquina ma che purifica. Come dicevo, senz'altro vi interesserà sapere nei particolari, dalla voce di uno dei partecipanti di quel piccolo gruppo che portarono la coscienza di Krishna qui nel nostro paese, in Italia. Somaka Maharaj, attualmente sannyasi, cioè nell'ordine di rinuncia, la quarta e ultima tappa della vita spirituale di una persona.
73, lontano 73, prima di Natale, sono arrivati quattro devoti. Quattro devoti che hanno cominciato a sistemare un tempietto piccolissimo a Roma, a Roma. E poi cosa è successo? È successo che dopo aver sistemato sto tempietto a Roma, qualche pioniere, con la diligenza, come si faceva una volta nel Far West, che partivano con la diligenza, Far West, a lei che andavano, no? Ecco, invece che con la diligenza, noi, non avendo altri mezzi, col treno, naturalmente, seconda classe, perché la terza classe non c'era più, non c'era più, quindi seconda classe con degli zaini enormi, avrete visto, senz'altro qualcuno di voi ha visto, dei tipi strani nel 74, così agli inizi del 74, dei tipi strani, vestiti di arancione, con la testa pelata, un codino, con degli zaini enormi che si vedeva, erano pesantissimi, proprio si vedeva sia dal sudore della loro fronte, sia proprio dalle spalle che tendevano a scendere giù, no? Quasi a metà torace, no? Le spalle arrivavano, forse era pesante lo zaino e le spalle arrivavano quasi a metà torace, no? Però calati giù, no? E li vedevate salire su sti treni, molte volte affollati i treni, come sempre, e molte volte farsi Roma-Milano appunto nel corridoio, nel corridoio del vagone, con questi zaini e valigioni enormi. Cosa c'era dentro quei valigioni, quegli zaini? Cosa c'era? C'era la coscienza di Krishna. La coscienza di Krishna in uno stato ancora piccolino, embrionale, piccolino perché era una piccola rivista di 6 pagine o 8 pagine, e che partiva appunto alla volta di Milano per entrare appunto sotto la cappa, entrare in Milano e così farsi conoscere. Siamo a Milano, oggi siamo appunto al Govinda, ci abbiamo il Govinda, vicinissimo il Govinda, via Valpetrosa, vicino al Duomo. Il Duomo mi fa venire in mente appunto le prime esperienze a Milano. Eravamo in tre, eravamo venuti in tre a Milano all'inizio del 74, in tre, e prima di tutto appena arrivati, no? Si cercava un posto dove andare a dormire, no? Perché va bene diffondere la coscienza di Krishna, ma ci vuole anche un posticino dove riposare alla notte, no? E cercavamo un posto che doveva essere un posto che non si pagava mica tanto, no? Un posticino così abbastanza economico. Allora, appena arrivato a Milano, alla stazione, giù telefonate con la guida del telefono a telefonare le varie pensioni, mica alberghi, pensioni. Si telefonava alle pensioni e si chiedevano i prezzi. Cioè, quando si riusciva a trovare la pensione che faceva il prezzo più basso, ecco, quella lì era la pensione nostra, la nostra. Ora, se andate al Govinda è diverso, tutta un'altra cosa, ma allora eravamo i pionieri, cioè ci mancava solo la diligenza, c'avevamo tutto, c'avevamo gli zaini, c'avevamo tutto quello che era necessario. L'unica cosa che mancava erano appunto erano le diligenze. Cosa che mancava erano le diligenze. Comunque siamo arrivati a Milano e siamo andati in pensione, una pensioncina modesta, appunto, come dicevo, che si trovava nella stessa piazza della stazione, una di quelle pensioncine lì di dietro alla stazione. ci siamo sistemati lì in una stanzona grande che ci hanno dato, una stanzone grande, c'avevamo lì tutti gli zaini, le riviste, tutto quanto. C'avevamo anche, allora non lo sapeva, oramai sono passati 10 anni, si può dire, anzi 11 quasi, possiamo dirlo, a 10 anni di distanza si può dire, c'avevamo anche un piccolo fornello che lo nascondevamo dentro una valigia con un paio di pentole, anche quelle nascoste in valigia, per portarle su in stanza per scaldare il latte. Diciamo, noi diciamo, se ce le vedevamo, diciamo per scaldare il latte la sera, no? Invece ci facevamo proprio da mangiare, no? Perché i tempi erano quelli che erano e non si poteva mica andare al ristorante, Lì c'era anche il ristorante, pensione col ristorante, però noi il ristorante l'era troppo caro e allora niente, una bella pentola e un fornelletto e la mattina si cucinava per tutto il giorno, per tutto il giorno, poi a mezzogiorno si scaldava. Bene, arrivano i devoti appunto 10 anni fa, nel 74, proprio 10 anni fa, agli inizi del 74, arrivano questi devoti di Krishna, arrivano lì e si piazzano nella pensione e poi andavamo in giro tutto il giorno a distribuire delle riviste, Qualcuno di voi senz'altro gli è successo, appunto dicevo, siamo il Govinda in via Valpetrosa, vicino al Duomo di Milano, no? Chi di voi passa sotto i portici vicino alla galleria, no? La galleria, tutti conoscono la galleria, no? Vicino alla galleria c'è i portici, no? Ecco, senz'altro qualcuno si ricorda di questo giovanotto, tutto vestito di bianco, da testa ai piedi, tutto vestito di bianco, cappellino bianco, quando faceva freddo il cappello di lana bianco, quando non faceva freddo senza cappello, testa pelata bianca perché i capelli rasati, col codino, tutto vestito di bianco con un par di scarpe tennis bianche anche quelle, bianche, non di quelle blu con le righe bianche, proprio di quelle bianche, tutte bianche, allora, scarpe tennis bianche e poi tenuta bianca, testa pelata bianca, rasata, bella, rasata di fresco, ogni 3 giorni, rasatura fresca, quindi sempre la testa bella, lucida, brillante, codino e via di corsa, che correva sotto quei portici continuamente, continuamente di corsa sotto i portici, che passava appunto da un passante all'altro, proponendo queste bellissime riviste, Allora, Ritorno a Krishna si chiamavano, Ritorno a Krishna. E senz'altro l'avete, qualcuno di voi lo ha incontrato, quella freccia bianca che correva continuamente sotto i portici, avanti e indietro. Mi ricordo che lì c'erano anche degli altri ragazzi in quel periodo che andavano nello stesso portico, nello stesso porticato, per distribuire degli altri bigliettini, delle altre rivistine, no? Era un altro gruppo lì, la concorrenza, no? Un paio di ragazzi della concorrenza che stavano lì. Oh, quando arrivava quel lì vestito di bianco, con la testa pelata, con i scarpe tennis, scappavano via tutti, no? Perché era così veloce, correva così veloce, c'era tale entusiasmo, correva così veloce che passava da una persona all'altra a una velocità tale che quegli altri non sapevano più cosa fare, no? Perché tutti quelli che incontravano gli dicevano: ma io ho già incontrato quell'altro, quel vestito di bianco, ho già incontrato quello lì vestito di bianco, me l'ha già dato lui, l'ho già preso da lui la rivista. E così questi qua non riusciva, la concorrenza non riusciva più a fare niente, e alla fine la concorrenza verso le 10:30 del mattino lasciava perdere, andava via, e quindi restava tutto il portico per la coscienza di Krishna, E così lì si distribuivano le riviste, quel lì vestito di bianco con i scarpe tennis ero io, ero io che andavo avanti e indietro perché c'avevo altri 2 devoti con me, giovani, e mettersi lì nel portico, proprio vicino alla galleria dove la gente va di corsa, no? Quelli, la gente degli uffici che vanno sempre di corsa, in fretta, non comica tem, non comica tem, sempre lì di corsa, no? Allora non volevano starci, no, oh, no, io lì non ci sto perché lì la gente corre troppo, io non me la sento. Allora li mandavo in qualche altra zona della città, più tranquilla, più rilassata, e lì nel centro, nella city, dove tutti corrono, ci stavo io a distribuire queste riviste. Ed è proprio lì, distribuendo queste riviste, che un giorno... Ho incontrato un ragazzo che avevo conosciuto qualche mese prima, quando ero venuto qui per la prima volta in Italia, assieme con un altro devoto inglese, Dhananjaya. Eravamo venuti in Italia per vedere la situazione, per aprire un tempio, no? Appunto nel 73 questo succedeva, che eravamo venuti io e Dhananjaya. C'era un ragazzo qui di Milano che era stato a Londra, aveva visitato il tempio di Londra, e quindi Dhananjaya aveva l'indirizzo di questo ragazzo, siamo andati a trovarlo, e proprio lì sotto i portici di Piazza Duomo io ho rincontrato questo ragazzo, e così ci siamo messi a parlare, e lui mi ha fatto una proposta, no? Mi ha fatto una proposta: senti un po', ma adesso che siete qui in Italia, no? Perché non facciamo una bella conferenza, così invitiamo un po' di gente e così voi parlate un po' della coscienza di Cristo. Va bene, dico, perché no? Ma dove andiamo a fare sta conferenza? Ah, dico, io c'ho un posto, mi dice sto ragazzo, io c'ho un posto molto bello, conosco i dirigenti lì, posto di quelli un po' moderni, underground, posto underground, dove va tutta la Milano filosofica, tutti i contestatori, gli ex sessantottini, frequentano questo posto. È un posto veramente interessante, perché appunto c'è tutta una ricerca filosofica alternativa, quindi vale la pena veramente che voi, no? Diceva questo ragazzo, non vedo un posto migliore perché voi andiate a presentare la coscienza di Cristo, appunto, che questo posto qui, e gli dico, allora va bene, organizziamo. E questo qui incominciò a organizzare una conferenza alla non libreria, era una libreria che si chiamava la non libreria, controcultura, la controcultura milanese, allora era il momento proprio della controcultura. Nel frattempo cosa succedeva? Proprio alla ricerca della controcultura, perché in effetti erano quelle persone che avevano capito, anche se non sapevano come uscirne fuori, avevano capito che la vita materialista era una vita alienante, no? E volevano tirarsi fuori, però non sapevano come tirarsene fuori, perché non avevano ancora conosciuto la coscienza di Cristo. Però c'erano tante persone, appunto, che cercavano di conoscere o di trovare un mezzo per uscirne fuori, e dove avrà un mezzo migliore, un posto migliore, allora era la non libreria. E nel frattempo, appunto, come dicevo, io, da parte mia, dopo essere stato tutto il giorno sotto i portici, alla sera rientravo, c'erano gli altri due devoti che mi aspettavano, prendevamo un po' di latte caldo e ci raccontavamo un po' gli episodi della giornata velocemente, e poi dopo loro andavano a riposare e io chiappavo su un'altra borsa, durante il giorno c'era una borsa piena di riviste, alla sera prendevo su una borsa piena di incensi, bastoncini di incenso, profumini indiani vari, e porta incensi, tutte quelle cosine lì, no? E me ne andavo in Brera, in Brera, senz'altro anche lì qualcuno si ricorderà di questo di questo ragazzo con la testa pelata, il codino, questo Hare Krishna col codino, vestito di bianco, che metteva giù il tappetino in brera, con giù gli incensi, i profumini, i portincensi, e naturalmente che c'aveva anche queste famose riviste degli Hare Krishna, e parlava con tutti di Hare Krishna, e tutti consueti frequentatori di Brera si fermavano lì a comprare l'incensino, a fare scambiare quattro chiacchiere. Molte volte le chiacchiere diventavano anche molto animose, si parlava animatamente della coscienza di Krishna fino a tardi, fino a mezzanotte. C'era sempre sto ragazzo lì al Brera, sempre lì in Brera, che distribuiva questi incensi, vendeva questi incensi, distribuiva queste riviste. Quindi cercavamo tutte le strade per portare la coscienza di Krishna nella grigia nebbiosa Milano, per rischiararla. E difatti quando arrivavo in Brera sembrava che si accendesse la luce, perché tutti quanti arrivavano lì, incominciavano a fare domande sulla coscienza di Krishna, e c'era sempre un bel capannello di persone intorno a questo banchettino degli incensi, a questo tappetino degli incensi. Quindi in quel periodo in Brera, oltre ai tappetini con le varie collanine, c'era anche il tappetino con gli incensi. E poi appunto si organizza questa conferenza, questa famosa conferenza, che è stato il primo atto pubblico nella città di Milano, il primo approccio veramente in pubblico, in grande, nella città di Milano, da parte della coscienza di Krishna, modestamente, con tre devoti, quattro per quell'occasione, ne era arrivato un altro, Chaitanya Pada, un devoto molto molto conosciuto dagli altri devoti, naturalmente, Chaitanya Pada. Eravamo in quattro in quel periodo per la grande conferenza alla Non Libreria.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Bene. E dopo aver sentito un po' come si è introdotta la coscienza di Krishna in Italia, prima a Roma, poi a Milano e poi un po' dappertutto, pensavo proprio: ma che fortuna che abbiamo avuto, è incredibile. Voi ascoltatori, forse quelli che sono già così, diciamo, abituali ascoltatori, che sono già venuti a trovarci, hanno già potuto realizzare quale fortuna sia stata avere la coscienza di Krishna anche qui in Italia. E voi che magari è poco tempo che ascoltate le KPC ed è pochissimo che sentite parlare dei devoti di Krishna, o che magari non ci conoscete quasi per niente, bene, vi invito naturalmente a venirci a trovare nel centro più vicino, oppure anche in uno lontano, ma veniteci a trovare, perché è veramente, veramente una grande fortuna entrare in contatto con i devoti di Krishna. Perché? Perché il devoto di Krishna, di diverso dalle altre persone, ha semplicemente il fatto che è cosciente di essere un servitore di Dio, è cosciente di essere un'anima spirituale eterna, eterno frammento di Dio, Krishna, la persona suprema. E questa consapevolezza, diciamo, questo aver ritrovato questa conoscenza, fa sì che può, con le proprie parole, ad una persona così sinceramente interessata, risvegliare anche in lei questa conoscenza che è semplicemente assopita. Tantissimi, infatti, al primo colpo, subito, immediatamente, una delle prime realizzazioni che si hanno è che queste cose che dicono i devoti di Krishna è come se già le sapessero già, eh? E in effetti è proprio così. Benissimo, adesso andiamo a sentire un piccolo pezzo da uno speciale Italia di Manonath Das.
Questa canzone è tratta da un LP che è un LP di ISKCON, ovvero sia del Movimento per la Coscienza di Krishna, perché sono quegli LP, questi dischi, che sono così stati registrati con delle musiche occidentali, sono cantati in lingua occidentale, ovvero sia in inglese, talvolta in francese, talvolta in italiano, quello che sia, però vengono utilizzate delle lingue tradizionali. Ecco, quindi questo disco, che senz'altro molti di voi conosceranno, perché di questo disco ne sono stati distribuiti così tante copie, e questo disco si chiama Nature's Secret, ed è quel disco con quel cigno bellissimo che sta nuotando dentro un lago bellissimo altrettanto, e tutto il colore è sul blu chiaro, molto bello, veramente un disegno veramente molto suggestivo. E questa canzone si chiama Golden Avatar ed è la seconda canzone della parte prima di questo disco. Ecco, l'autore di questo disco è un devoto di Krishna, che prima era musicista, poi è diventato devoto di Krishna e poi è diventato devoto di Krishna e musicista contemporaneamente. Ecco, noi abbiamo tanti musicisti, tante persone che sono diventate devoti, che erano già musicisti, come ad esempio qui in Italia abbiamo Claudio Rocchi, abbiamo Paolo Tofani, e che in America loro hanno Michael Cassidy è un musicista veramente molto bravo, un professionista, il suo nome da devoto è Mangalananda Das, e ha fatto molti dischi, in effetti è stato il primo che ha fatto dei dischi in lingua inglese nel nostro movimento, quindi è un po' un personaggio storico, perché ha cominciato un certo stile di fare determinate cose. Ecco, quindi questo disco è stato fatto per poter venire vicino alla gente, ovvero sia in tal modo che le nostre culture si incontrino un pochettino, senza bisogno che per forza, per arrivare a contatto con la gente, dobbiamo utilizzare per forza strumenti tradizionali, anche se dobbiamo ammettere che ci piace in maniera particolare avvicinarsi in questa maniera così tradizionale. Ecco, allora questa canzone si chiama Golden Avatar. Golden è una parola inglese, naturalmente chi di voi conosce l'inglese, golden significa dorato, avatar invece non è una parola inglese, è sanscrito e significa colui che discende dal mondo spirituale. Il testo è veramente molto bello, esprime dei sentimenti molto profondi, si riferisce al Chaitanya Mahaprabhu, che è un avatar di Sri Krishna che è apparso nel Bengala occidentale circa 500 anni fa, sono per l'esattezza 498 anni fa, e questa canzone tratta appunto del Signor Chaitanya. Quindi io vi lascerei senz'altro, senza indugi, in compagnia con Michael Cassidy, Mangalananda Das, con questa canzone che a me personalmente piace moltissimo, che si chiama Golden Avatar. Quindi buon ascolto.
Brought his love to this dark place.
Dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Fuori dal tempo, ci piacerebbe essere fuori dal tempo, e invece no, invece in questo mondo materiale siamo completamente dominati dal tempo. Anche il più incallito ribelle non può niente contro il tempo. Solamente nella dimensione spirituale allora si può parlare di non essere più vincolati dal tempo. Il tempo anzi va al servizio del devoto di Krishna e lui può prenderlo e metterlo, usarlo nel migliore dei modi. Krishna dice nella Bhagavad Gita: io sono il tempo eterno. Infatti è proprio vero, anche quelli che pensano o che non credono che Dio esiste e che pensano che effettivamente tutto dipende da loro, tutto quanto si muove secondo la loro volontà, Ecco, anche queste persone qui, davanti al tempo sotto forma di morte, sotto forma di vecchiaia, non possono assolutamente fare niente. Peccato, peccato, se sapessero che non sono quel corpo, che in realtà sono anime spirituali eterne, sarebbe ben diverso il loro così il momento che poi devono affrontare inevitabilmente. Molte persone purtroppo dopo una vita così, diciamo, prevalentemente piacevole, tra virgolette, per quello che si può intendere piacevole nel mondo materiale, arrivano davanti alla morte con una rabbia incredibile. E in questo modo si preparano a prendere un corpo, decisamente, che diciamo se potessero scegliere non lo vorrebbero di sicuro, eh? E invece il devoto di Krishna ha pensieri dolci tutta la vita e al momento della morte penserà naturalmente a quello che c'è di più dolce, di più affascinante: Krishna. Krishna. Eppure che sente che questa parola è veramente affascinante, non è vero? E il mantra di Krishna è ancora più affascinante. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ed è proprio il signor Chaitanya, quello di cui parlava la canzone che abbiamo appena sentito, è lui che come avatar, come Dio stesso, è venuto in questa forma meravigliosa. Lui aveva tutta una pelle dorata ed era praticamente un misto tra Krishna e Radharani, la sua compagna eterna. Ed è lei che ha questa pelle così, così meravigliosa. E veramente chi ha avuto la fortuna di essergli vicino, di incontrare, l'ha descritto come veramente una persona affascinante che di più non ci sono. Ed è lui che ha diffuso questo affascinantissimo canto del Mahamantra Hare Krishna. Passiamo ora all'ascolto di uno speciale Italia di Praladesh Das. Come sentirete, il devoto di Krishna subito all'inizio mette al servizio di Krishna qualsiasi cosa, a volte in modo un po' scherzoso, come la musica ad esempio. Ma mettiamo proprio tutto, le macchine, questi strumenti che abbiamo qua sotto mano, i mixer, le piastre, i registratori, tutto si può mettere al servizio di Krishna. In realtà non c'è qualcosa che è assolutamente negativo. Perché? Perché tutto può diventare spirituale se viene usato per una causa giusta. Ad esempio come un coltello può servire per uccidere, magari può servire per tagliare il pane. È uguale a tutti gli strumenti, come anche i nostri corpi, possono essere usati per il bene e per il male. E usarli per Krishna si usano in questo modo, per la causa suprema. Quindi tutto diventa spirituale.
Teniamoci di sottofondo i Doors, così facciamo fare un po' di servizio devozionale anche a Jim Morrison, malgrado abbia lasciato questo pianeta. Beh, naturalmente però non è che dovete prenderlo alla lettera, lui adesso ha appena detto: mostratemi la strada per il più vicino bar che vende whisky. Oh, dice, sembra quasi un presagio, no? Dice, se non troviamo la strada al prossimo bar che vende whisky, te lo dico, noi dobbiamo morire, dice. Vabbè, comunque, tenendoci appunto il nostro Jim Morrison sottofondo, vediamo un po' cosa abbiamo trovato oggi sfogliando nei giornali. Un titolo interessante si chiama Survival, nuovo sport dell'estate. Ogni venerdì 160 ricercatori del centro atomico della Casaccia, nell'Italia centrale, iniziano il loro weekend sparpagliandosi alla ricerca di un obiettivo prestabilito nella macchia che ricopre la zona circostante. Non è un'esercitazione da the day after, ma una reazione dell'uomo che, arrivato ai limiti della scienza, cerca il ritorno alla natura nei modi più primordiali. L'arte della sopravvivenza, il survival, è una moda che viene dagli Stati Uniti, dove sta diventando un fenomeno di massa, un nuovo modo di affrontare la natura che si propone di mettere alla prova le capacità dell'uomo in un ambiente a lui sconosciuto, con il solo aiuto delle gambe e della bussola. Questo mi fa venire in mente che qualche settimana fa avete ascoltato, qualche puntata fa, avete ascoltato quelle interviste fatte alla fiera di Verona, fiera di erboristeria, dove appunto c'era una signora di Bologna che diceva appunto che lei aveva fatto la sua scelta di andare a vivere in campagna e appunto di lottare, vedere un po', proprio andare così in campagna nuda e cruda, no? Nel senso, non nuda, svestita, ma nel senso andare e vedere un proprio come si, cioè, si poteva sopravvivere con i mezzi della natura, quindi andandosi a raccogliere le erbe da soli, coltivando, cioè proprio facendo la vita quasi del primitivo, insomma, no? E appunto evidentemente il suo desiderio rispecchiava un po' questo spostamento dell'asse della vacanza, del divertimento nel mondo, che è appunto il tentativo di sopravvivere, cioè il survival, cioè questo sport che sta prendendo piede anche in Italia, di cercare di sopravvivere in condizioni precarie. Infatti qui adesso dice: niente strumenti e soprattutto niente viveri, unico attrezzo consentito il coltello. Beh, e anche la bussola, perché l'hai detto prima. Robinson Crusoe, dice, in condizioni migliori si trovava nella sua isoletta, ciononostante. In Italia, dove si orienta, si parla di orientamento, e questo succede già da una decina di anni, si è arrivati ormai ai campionati nazionali. Prima manifestazione ufficiale di trekking di sopravvivenza atomica è stata lanciata nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Però dice il survival americano è quello che di impronta nostrana, tra di loro c'è una grossa differenza di impostazione. Nell'America e negli Stati Uniti le associazioni di survivalist hanno più l'apparenza di gruppi militari che si cimentano in esercitazioni belliche. In Europa è una specie di bagno della natura, pacifista ed ecologico, un modo nuovo e bonaccione di impiegare il tempo libero magari con i ragazzini della famiglia in seguito. Comunque, a qualsiasi latitudine, il problema base è quello dell'alimentazione. Per sopravvivere bisogna pur mangiare, e un survivalist che si rispetti, in Tarzan edizione 2000, ha le sue ricette nascoste nello zaino. Per sopravvivere, questi sportivi di nuovo tipo dovranno prendere dalla natura tutto quanto non è protetto e cercare di arrivare al traguardo mangiando bacche, radici, funghi e conigli selvatici. Può anche accadere che la necessità di sopravvivere non sia un frutto di uno sport o di una moda, ma di autentiche situazioni e spiacevoli imprevisti, oppure fornisca spunti a chi è in cerca di un'alimentazione alternativa per le vacanze d'estate. Una esploratrice inglese, Judy Harcourt, che ha vissuto completamente l'avventura della sopravvivenza e dell'autosufficienza alimentare, ha scritto un libro che si intitola Alimentazione selvaggia, pubblicato dalla Ed Agricola di Bologna, sottinteso che potrebbe diventare un Artusi per eremiti. Artusi era un famoso scrittore di libri di cucina. dice che in questo modo in realtà è assai difficile morire di fame. Si può mangiare di tutto in estrema economia e che vi sono tanti modi di cibarsi usando quanto si trova nei boschi, nei fiumi e nel mare. Per chi non sa o non vuole cacciare una lepre, un capriolo, un daino, l'alternativa proteica sono le chiocciole, noi qui ci veniamo a vedere che schifo, i ricci, i topi, il porcospino al cartoccio o, al comodo della sfortuna, una zuppa d'erba o di lichene, insomma tutte cose abbastanza disgustosette. Forse la zuppa d'erba o di lichene è ancora, a me è vegetariana, ma il resto non sarebbe un po'. Chi è che si metterebbe mai a mangiarsi delle chiocciole, delle lumache? Sì, lo so che ci sono persone che se le mangiano, però insomma è un piatto, anche tra i carnivori, un piatto molto discusso, no? C'è chi lo apprezza e c'è chi invece ne rimane disgustato. Noi personalmente facciamo parte della seconda categoria, siamo terribilmente disgustati dall'idea di mangiarsi delle chiocciole, che sono delle lumache, no? Praticamente. Sia che siano vive che siano morte, ma comunque ci fa decisamente schifo. Del resto fa schifo anche l'idea di pensare di mangiare dei ricci oppure dei topi poi non ne parliamo, no? O dei porcospini. Veramente a noi personalmente, devoto di Krishna, fa schifo l'idea di mangiare qualunque tipo di carne, sia che sia di pesce, di animale, mammifero, o sia che sia sotto forma di uovo, che so io. Quindi saltiamo qui tutta la sequela di ricette che consiglia la nostra Judy, sfruttando appunto le povere vite di poveri animaletti del bosco. Però per esempio lei consiglia di fare un porridge con farina di avena, oppure ci sono vari tipi di bacche che possono essere mangiate senza nessun problema. Dice che ci sono anche alcune alghe marine che sono un alimento molto potente per resistere ai morsi della fame. Queste alghe si possono usare anche per fare degli sformati o dei dolci, oppure si possono mescolare insieme alla lattuga rossa per farne l'insalata. Vabbè, quindi abbiamo il nuovo sport del survival, vale dire sopravvivere, mettersi vestiti così un po' alla sportiva, solamente muniti di un coltello e di una bussola, come dice lì, andare in una zona sperduta e prefissarsi una meta, partire, magari starci 2 o 3 giorni e arrangiarsi. In effetti questo sport del survival non è nuovo. Sì, d'accordo che sono senz'altro state moltissime persone che sono state costrette a sopravvivere magari durante la guerra in condizioni precarie, no? Sfruttando proprio quello che dava la natura, ma non da quel punto di vista lì dico che non è nuovo questo sport, dico che non è nuovo perché ci sono stati nelle epoche passate dei personaggi che nella fattispecie noi definiamo yogi, cioè persone che praticavano lo yoga, sperduti nelle foreste, e dove appunto queste persone vivevano completamente abbandonati a se stessi, senza nemmeno il coltello, neanche la bussola e addirittura neanche i vestiti. Magari avevano qualche straccio, oppure meglio, si vestivano di corteccia d'albero, pensate un po', di corteccia d'albero, e sopravvivono mangiando che cosa? Mangiando le foglie secche che cadevano dagli alberi, mangiando le bacche, bevendo acqua nei ruscelli e così via. E questi survivalist di una volta sopravvivevano molto, tra l'altro potrebbero magari essere presi come simbolo dai survivalist di oggi, no? I survivalist di una volta, cioè gli yogi, ce ne sono ancora comunque negli Himalaya, naturalmente, in India, gli yogi di una volta cosa facevano? Loro erano così in grado di sopravvivere che riuscivano a sopravvivere per, non dico giorni, non dico neanche mesi, non dico neanche un anno, 2 anni, qualche anno, questi riuscivano a sopravvivere per centinaia e a volte per migliaia di anni, pensate un po'. Perché erano così esperti nel controllare la natura materiale, sia che si manifestasse sulla forma del loro corpo che di quello che c'era attorno a loro, che riuscivano perfettamente a sopravvivere senza offendere nessun essere vivente, senza causare sofferenza a nessun essere vivente, senza causare sofferenza soprattutto neanche a loro stessi, e in più, cosa molto importante, praticando questa disciplina che gli permetteva di dedicarsi alla vita spirituale, di realizzare Dio, la persona suprema, nella forma, nell'aspetto di Paramatma, anima suprema. Ci sentiamo di dire sempre da questi microfoni di RKC e di Cristo Centrale che per i nostri survivalist c'è una prospettiva di un gioco ancora più interessante che potremmo definire il survival spirituale, come sopravvivere spiritualmente in questo oceano dell'esistenza materiale. Questo sicuramente sarà uno sport molto stimolante, molto attrattivo, no? Come fare a sopravvivere in questa illusione materiale che ci costringe, cioè insomma, come fare a sopravvivere spiritualmente in questa illusione materiale che ci costringe a diminuire sempre di più i valori spirituali della nostra esistenza, della civiltà umana, della cultura. Come questo sport. Cioè, come lo sport del survival, anche il survival spirituale è uno sport che si pratica con il minimo di mezzi, no? Per esempio il mezzo minimo indispensabile, a parte il vestito, cioè avere qualcosa addosso, che può essere anche un semplice panno, no? Una semplice stoffa rettangolare, non è che deve essere per forza un vestito, dei pantaloni, una camicia o che so io. Dicevo appunto, il minimo per sopravvivere, in effetti, prendo appunto spunto dagli antichi praticanti di questo sport, che erano i sei Gosami di Vrindavana, è un japa. Sapete cos'è un japa? Japa è lo strumento col quale si contano il numero delle volte che si canta il mantra Hare Krishna. E un kamandalu. Kamandalu sarebbe una brocchetta, una vasca, una brocchetta, ecco. Questi sono i minimi strumenti necessari per colui che vuol fare il survival spirituale. Un japa per cantare i santi nomi, una brocchetta da utilizzare per farsi la doccia, per bere, per lavarsi e così via. Naturalmente uno straccio addosso, e questo è il minimo. Però naturalmente dipende anche dov'è che volete praticare questo survival spirituale, perché questo sarebbe il minimo se voi state in India, no? Dove c'è un clima molto buono, dove ci sono molti frutti, dove è molto facile sopravvivere in questo modo, dove l'acqua nei fiumi è ancora pulita, no? Non è inquinata, e si può anche bere. Infatti mi ricordo quando sono stato in India, sono stato a fare il bagno sia nel Gange che nel fiume Yamuna. Il Gange è nella parte est dell'India, no? Chiamiamolo Bangladesh, anche se non è nel Bengala, ecco, e in particolare nella zona sopra Calcutta, mentre invece la Yamuna scorre nella parte ovest dell'India, nord-ovest, e passa anche tra l'altro attraverso Nuova Delhi, uno dei fiumi che passa attraverso Nuova Delhi è appunto lo Yamuna, e poi dopo arriva a Vrindavana, dove Sri Krishna apparve 5.000 anni fa. Per questa ragione questo fiume è estremamente sacro. Dicevo, ho bevuto l'acqua del Gange, l'acqua della Yamuna, vi posso garantire che erano acque così buone, squisite, che non mi hanno fatto ammalare minimamente, non mi è venuta neanche la diarrea, proprio le ho assimilate perfettamente, e avevano anche un sapore molto buono. Quindi, oltre ad aver gustato questo sapore, poi ho anche potuto avere l'opportunità di fare un bel avanzamento spirituale, perché è chiaro che la purificazione che si ottiene venendo a contatto con queste acque che sono così tanto intimamente legate a Dio, la persona suprema, insomma, è evidente. Beh, dicevo, allora, se voi siete in India potete fare il survival spirituale in questo modo, però se siete in Occidente magari non è così semplice, no? Sopravvivere con uno straccio addosso, un kamandalu, una brocchetta appunto e un japa solamente. Quindi potete magari integrare un po' di più, per esempio il japa lo potete mettere in un sacchettino che si chiama bead bag, ovvero borsa della collana del japa. Lo straccio può trasformarsi in un doti, potete mettere una casacca che si chiama kurta, quindi delle calze, anche naturalmente se avete freddo non c'è nessun problema, no? Delle giacche e così via. Potete magari sostituire il kamandalu con una minima doccia giornaliera, quindi magari in un luogo, potete fare questo survival spirituale a casa vostra, perché in effetti l'oceano dell'esistenza materiale è dappertutto e anche a casa vostra, non è che bisogna andare per forza nei boschi, nelle zone desertiche per fare il survival spirituale. No, no, il survival spirituale si può fare in qualunque luogo, in qualunque circostanza, in qualunque tempo, perché in effetti appunto l'influenza di Maya, l'energia illusoria del Signore, è sempre presente, si fa sempre sentire. Quindi allora proponiamo a tutti di praticare quest'estate e anche adesso, perché no, perché in effetti si può praticare in qualunque circostanza, come ho detto poco fa, di praticare questo nuovo sport che si chiama survival spirituale, vale a dire come sopravvivere con il numero libero di mezzi, perché in effetti non è che bisogna sopravvivere con un numero minimo di mezzi, bisogna sopravvivere. Come sopravvivere all'oceano dell'esistenza materiale, all'illusione materiale, a Maya. E appunto, siccome questo è molto difficile, molto più difficile che sopravvivere in un bosco, si può usare qualunque tipo di mezzo purché si sopravviva. Noi siamo qua anche per fare dei corsi di survival spirituale, tutti voi siete pregati di mettervi in contatto con noi se siete interessati. Survival spirituale, il nuovo sport degli anni 80, degli anni 90, degli anni 2000, e perché no, anche del 2100 e così via, perché in effetti è lo sport migliore da praticare, un vero sport utile, survival spirituale, con i devoti di Krishna che vi insegneranno a farlo.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Benissimo, arrivo. L'eco, l'eco, abbiamo dimenticato l'eco. Eh sì, stiamo entrando nel vivo del nostro programma Fuori dal tempo. L'atmosfera si sta scaldando. Survival. Sopravvivere in questa età di Kali veramente è una partita, è una scommessa, vediamo chi ce la fa. Soprattutto sopravvivere spiritualmente. Ora come ora i giovani, buona parte dei giovani non si fanno più programmi per il futuro, non si fanno più progetti, perché è veramente diventata una sopravvivenza giorno dopo giorno. Non c'è tregua, il Kali Yuga, l'ansietà, lo stress, il cancro, gli intossicanti, la gratificazione dei sensi, non dà respiro. Ormai è veramente una corsa, chi più può godere nel meno tempo possibile, perché di tempo non ne abbiamo tanto. Ed è come correre tutti di corsa, velocissimi, velocissimi, verso un precipizio. Ma qualcuno che vede dall'alto si chiederebbe: ma che fretta hanno di buttarsi giù da quel precipizio? E invece, in effetti, di tempo non ne abbiamo tanto e dovremmo correre, però dovremmo correre nella direzione giusta. E qual è la direzione giusta? Verso Krishna, naturalmente.
Naturalmente dietro tutto questo esiste un discorso ben preciso che voi conoscete tutti, perché ormai sappiamo che sapete tutto sul movimento internazionale per la coscienza di Krishna. Allora, come andiamo? Come andiamo? Andiamo bene? Qui a Speciale Italia, nella nostra redazione di Firenze, stiamo tutti molto bene. Naturalmente noi stiamo bene anche perché siamo sempre a contatto con Shri Shri Radha Vraja Sundara. Voi direte, chi è questo signore? Questo signore è un signore molto particolare, è proprio il signore per eccellenza, cioè è Dio, uno dei tanti nomi di Dio, Krishna, la persona suprema! Sentite, sto mettendo dei dischi a 45, a 33 e nessuno si è accorto di niente! Potenza mistica dei disc jockey qui, dei devoti che lavorano a RKC. Dicevo che qui stiamo sempre molto bene, anche perché siamo associati molto bene, tutti i devoti, le mucche, tantissime mucche, tanta terra, tanta pace, tanta tranquillità e tanta voglia di andare avanti, di migliorare, proprio migliorare la qualità della nostra vita. Spero che tutti voi siate dello stesso parere, nel senso che è sempre buono cercare di andare avanti, cercare di progredire, cercare di capire meglio come muoversi in questa giungla, e questa è proprio una giungla, una grande giungla. A proposito di giungle, sentiamo un po', queste sono le ultime notizie dall'Africa.
Africa, siamo nella giungla, il regno di Tarzan. Cita. Vieni qua. Che cos'hai? Cos'hai trovato? Un libro. Un libro. Un libro nella giungla. Come avrà fatto ad arrivare fino a qui? Bello. Belle figure. Peccato che Tarzan non sa leggere. Ma voi che non siete nella giungla, regalatevi una Bhagavad Gita. Questo è il libro più antico del mondo, ha 5.000 anni e adesso si trova anche in italiano.
In effetti questo è un consiglio veramente da amico, un consiglio da amico, cioè veramente al mattino, alla sera, al pomeriggio, quando c'è un po' di tempo libero, so che tutti voi siete come noi, del resto impegnati 24 ore su 24, però quando avete un attimo di tempo libero, veramente dedicatelo alla lettura di questi libri. questi libri. Questi libri sono incredibili! Sono dei libri così belli, così profondi, così pieni di conoscenza, così pieni di... Scusate, rosse! Così pieni di cose meravigliose che possono veramente cambiarvi la vita, da così a così!
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Eh sì, cambiarsi la vita. Questi libri che noi abbiamo qui, Devoti di Krishna, e che molti di noi escono tutti i giorni a distribuire porta a porta, possono veramente cambiare la vita delle persone. Qualcuno di voi dirà, ma io non voglio farmi cambiare la vita, io sto benissimo così come sono, lasciatemi stare, che non ho neanche tempo, anzi questa è la frase che ricorre più spesso, non ho tempo, a proposito di fuori dal tempo. Allora venite con noi fuori dal tempo e basta con questi discorsi di non avere tempo, bisogna assolutamente trovare il tempo in questa vita finché abbiamo la forma umana per interessarsi alla vita spirituale. Chiedersi chi siamo, da dove veniamo, cosa facciamo qui, che scopo ha la nostra vita e in ultima analisi dove andremo poi dopo la morte, perché mi sembra chiaro ormai che noi non siamo questo corpo e non finiamo quando il corpo finisce, o no? Ecco, un altro buon motivo per prendere questi libri è capire questo concetto. È molto importante realizzare che noi non siamo questo corpo. In effetti possiamo capirlo volendo da delle prove molto chiare, anche gli scienziati ormai hanno scoperto che ogni 7 anni niente di quello che era il nostro corpo 7 anni prima esiste ancora, cioè non esiste più nemmeno una cellula che sia quella di 7 anni prima. Eppure noi dentro ci siamo sempre gli stessi, non abbiamo fatto un viaggio da qualche altra parte in questo momento di mutamento, assolutamente, siamo sempre qui. Quindi come una persona viaggia in una macchina e diciamo che può cambiarne il colore, può cambiare la tappezzeria interna, può cambiare anche tutti i pezzi del motore man mano che si guastano, però la macchina è diciamo più o meno sempre la stessa, fino ad essere magari anche quasi del tutto diversa, mentre lui dentro è sempre lo stesso autista, però arriva anche un momento che la macchina si rompe del tutto e non c'è più niente da fare, non ci sono modifiche che tengono. E questo si può chiamare quello che noi chiamiamo per il corpo la morte. Però noi che siamo dentro non necessariamente moriamo quando la macchina viene distrutta oppure la portiamo, la buttiamo via. La stessa cosa vale per il nostro corpo. Il nostro corpo è una macchina piuttosto perfetta, ha un buon funzionamento, almeno speriamo, io mi auguro che voi state tutti bene. Ecco, e noi viaggiamo in questa macchina che ogni tanto si rompe, man mano che passa il tempo chiaramente va sempre più a pezzi, e poi a un certo punto cambiamo macchina. Quello che diciamo i libri dei devoti di Krishna, i grandi classici dell'India, lo Srimad Bhagavatam, la Chaitanya Charitamrita, tentano di farci capire, di farvi capire, è che possiamo decisamente smettere del tutto di prendere macchine e con un corpo spirituale possiamo così tornare da Krishna e viaggiare nell'universo spirituale senza bisogno di niente, in uno stato di felicità completa, assoluta, al servizio di Krishna, sempre vicini a Dio, la persona suprema, l'infinitamente affascinante. Cosa vogliamo di più? Nessuna vita di nessuna persona, anche quella più apparentemente felice in questo mondo materiale, può essere paragonata alla felicità che si ha nel mondo spirituale. Adesso andiamo a sentire un brano della Morari Band commentato prima un po' dalla nostra Mirabai Devidasi.
Vorrei fare un'introduzione alle nostre prime canzoni. Sarebbe una canzone fatta dai devoti dagli Stati Uniti con il nome di Morari Band. Questa canzone è intitolata Heroe. A hero, eroe. Che cosa vuol dire una persona che è un eroe? C'è questa canzone che sto suonando sotto il fono che parla di un certo tipo di eroe. Questa parola per me è un po' difficile pronunciare perché in inglese c'è un H davanti. Un hero. In italiano sarebbe un eroe. Ma questa canzone parla di un certo tipo di eroe che non importa niente, è sempre meno fraghista, pensa solo di se stesso e pensando in questa maniera lui convinto di ottenere i cosiddetti successi della vita. Invece i Morari Band parlano di un altro tipo di hero, un altro tipo di eroe. La loro canzone loro cantano: chi è schiavo del vino non saprà mai venire fuori da ciò che chiamiamo disgrazia. E forse uomo fatto per inaridire il suo cuore, abbruttito nel lavoro, l'uomo padrone di tutto ciò che lo circonda dovrebbe perdere il suo buon senso. Perché? Allora amici, fermi un attimo. Settimane sciupate ne abbiamo vissute in fin troppi. Donne, vino, a carne di animale non hanno amore da darvi. Continua la tua marcia allora, anima, avanti e contro i crudeli soldati di odio e di lussuria. Devi essere un eroe. Non farti buttare giù dalla materia. Alzati in piedi, eroe. Ascoltiamo adesso Hero, cantato dalla Morari Band.
Voice how deep and soft within ourselves is filled. are immortal soul, whom death can never melt. For you, the Lord on high, has kept the star of bliss above. Till end of time, you are all His, who wants but pure love. So push your onward march, O soul, against the evil deed that stands as foe to hate and love.
Sì, anche tu puoi essere un eroe. Soldato armato con la conoscenza spirituale.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Nessuno non deve vivere incoscientemente. Non è come essere umano è destinato, ma dovrebbero essere destinate di mangiare, dormire, fare il sesso, difendersi e poi morire. Ma veramente noi non moriamo mai, ma lasciamo il corpo nel quale noi abitiamo adesso, ma naturalmente sarebbe di impegnare il nostro tempo in un modo migliore. Invece di queste quattro attività, mangiare, dormire, il sesso, difendersi, perché anche gli animali, un cane fa così. Con la conoscenza spirituale, con la conoscenza di chi sei e l'attività di un'anima realizzata, uno può vivere in questo mondo più coscientemente, può vivere più felicemente. Una felicità basata sulla conoscenza. Puoi vivere senza paura. Sì, paura. Noi abbiamo paura delle cose sconosciute. Cose strane. Più di tutto abbiamo paura della morte. Che cosa succederà al momento della morte? È veramente la fine o solo un altro inizio? È vero, tante persone dicono, ma io personalmente non ho paura della morte, non ho paura di niente. Ma quando queste stesse persone vedono un funerale che passa per la strada, fanno scongiuri. Beh, carissimi amici, facendo gli scongiuri, toccando ferro, non fermerà la morte. Questo ci porta ad un secondo appuntamento con KC. Se voi avete già ascoltato la prima porzione di una puntata che parlava della morte. KC a cura di Krishna Chaitanya Das alias Claudio Rocky. Questo programma è intitolato appunto A proposito di morte. Ascoltiamo adesso questa seconda puntata di KC che parla della morte. Carissimi amici, con la conoscenza uno può liberarsi da queste paure della morte. puoi sapere in queste vite stesse dove andrai. Perché? Saprete come arrivare alla destinazione finale, alla destinazione piena di felicità, le conoscenze, ed una destinazione che è eterna. Ascoltiamo adesso Claudio Rocchi, qui San Cittadino Das, che parla della morte.
Qui da noi, nei paesi occidentali, noi non siamo quasi mai abituati a vedere la morte, morti. C'è sempre qualcuno che stende un velo, dicono i cronisti, pietoso sui corpi morti. Quella pietà in realtà è la voglia di difendersi dalla paura di vedere la morte in faccia. E poi l'abbiamo detto, no? C'è questa idea diffusa che non importa quanto clamorosa sia la morte di qualcuno, il giorno dopo è qualcosa che è passato ed è un'altra volta un'occasione persa per riflettere che quel qualcuno un giorno o l'altro saremo noi, direttamente noi. C'era un grande santo molto molto tempo fa, un grande re saggio e santo, sapiente, si chiamava Yudhisthir, Maharaj Yudhisthir. Maharaj, Raj era re, Maha, grande, un grande re, Maharaj. Una volta Maharaj Yudhisthir aveva, qualcuno aveva domandato a Maharaj Yudhisthir, Sire, sovrano, re, maestà, qual è secondo te la cosa più sorprendente in questo pianeta, in questo mondo? Maharaj Yudhisthir aveva risposto con certezza, senza dubbi. La cosa più sorprendente su questo pianeta è che nonostante tutti vedano i componenti della propria famiglia, i propri amici, uno alla volta morire, tutti pensano, io non morirò. Questa è la cosa più sorprendente su questo pianeta.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Fuori dal tempo. Tempo. Tempo.
E voi pensate che dovete morire un giorno? No? Sì. No, sì. Ebbene sì, un giorno dobbiamo morire tutti, eh? E voi direte, ma questi devoti di Krishna sono proprio pessimisti. E invece io dico che essere coscienti dei propri limiti, almeno con questo corpo, è questione di intelligenza, e su queste basi uno può usare meglio quel poco tempo che abbiamo. Adesso andiamo a sentire come certe persone su questo pianeta così utilizzano il loro tempo. C'è chi addirittura va alla ricerca dei misteri. Il fascino del misterioso. Qualcun altro ci ha detto, ma voi siete così sicuri a parlare di Dio, come fate a sapere che Dio è così, e ha questo aspetto, e fa questo, e fa quello? Quasi quasi era più bello quando Dio era misterioso. Eh no. Dio è meravigliosamente chiaro, mi dispiace per quelli che lo vogliono misterioso, ma Krishna, Dio la persona suprema, è la persona più chiara, più... insomma, lui è più tutto. In ogni modo, se ci piacciono i misteri su questo pianeta, possiamo così divertirci con tantissime cose. Abbiamo ad esempio le piramidi. Sentiamo proprio da una speciale Italia di Krishna Chaitanya Das. Questo studioso che si divertiva con la grande piramide.
Dopo quella mia prima visita in Egitto, racconta l'ingegnere Mario Pinchello, ho trascorso anni a leggere e studiare tutto quanto era possibile trovare sulla piramide e alla fine mi ero convinto che questa fosse un monumento esoterico capace di darci le profezie del futuro. Poi, in seguito a una mia prodigiosa scoperta, ho capito che non era così, che la piramide, esotericamente parlando, rappresentava molto di più. Questo qualcosa di più a cui si riferisce il nostro ricercatore è la Torre dello Zed. La Torre dello Zed? Esattamente, la Torre dello Zed. Lui ha scoperto che dentro la piramide esiste una torre che anticamente era chiamata Zed. Ma com'è che è arrivato a capire questo? Risposta. Premetto che c'è grande confusione fra coloro che scrivono sulla piramide. Confondono il granito con la pietra calcarea. Per chiarire le idee bisogna tenere conto che la piramide è costruita con circa 2 milioni e 500 mila piccoli blocchi di pietra calcarea, mentre al suo interno nasconde circa 200 immensi monoliti di granito, dalle dimensioni e dal peso eccezionali, lucidi quanto il cristallo. Su questa osservazione ho basato la mia ipotesi, racconta l'ingegner Pinkerle, e attraverso esperimenti fisici ho scoperto che fra l'uno e l'altro materiale c'è un interspazio di circa 18-20 cm. La piramide, cioè, è stata costruita per difendere questa costruzione di granito che si trova al suo interno, lo Zed, appunto. E perché mai avrebbero dovuto proteggere questa costruzione gli antichi nel fare la piramide? Perché mai avrebbero fatto questo grande sforzo per proteggere e difendere questa torre interna? Bene, l'ingegner Pinkerle continua dicendo che io mi ero sempre ribellato all'idea che l'immenso monumento fosse stato costruito per difendere la mummia di un re o il tesoro funebre di un faraone, ma dopo che ebbi la certezza dell'esistenza della torre Zed capii che dovevo continuare le mie ricerche, perché la torre doveva per forza rappresentare un qualche cosa di straordinario. Capii che il mistero doveva essere molto più vasto. Fu così che, attraverso una paziente indagine archeologica, ho avuto le prove che lo Zed si trovava all'origine da una parte, da un'altra parte, che fu smontato pezzo per pezzo e rimontato, e fu sì che ebbi in qualche modo la prova delle mie supposizioni. Se tanto lavoro era stato compiuto alla ricerca di un luogo più sicuro per dare alla torre una base solida e non sabbiosa, il tesoro doveva essere di importanza universale, quanto io pensavo, e solo per questo c'era una ragione di costruirvi sopra addirittura una piramide per proteggerlo. Ma di che si tratta esattamente? Di che tesoro si sta parlando? Per esperimenti che ho fatto con del fumo posso dire con estrema certezza che dentro la torre c'è una camera, e sulla base di approfonditi studi di testi antichi e di ispirazioni ricevute, di cui non amo parlare, mi sono convinto che lo Zed, prosegue l'ingegner Mario Pinkerle, contiene la cosiddetta camera della conservazione, costruita dagli Atlantidi che contiene tutte le verità dell'Eden antico, cioè tutti i 365 libri di Enoch, dei quali soltanto 3 sono giunti finora a nostra conoscenza. Ma la scoperta, diciamo pure così, più grande dell'ingegner Pincherle, visto che tutto sommato che cosa ci sia dentro la stanza della conservazione sotto questa torre, appunto chiamata Zed, che sarebbe costruita all'interno della piramide, o meglio, la piramide sarebbe costruita all'esterno della torre per proteggerla, la scoperta più grossa è un'altra. Nascondendo la torre nella piramide, i nostri padri intendevano occultarla per sempre alla conoscenza degli uomini? Pare di no. Quando lo Zed avrebbe dovuto palesarsi, rendersi manifesto al mondo? Un tempo legato ad una ingegnosissima scelta di materiali. Come? In quanto tempo? Quando ritornerà a risplendere la luce del sole? In maniera quanto mai naturale, forse in pochi attimi, non è escluso addirittura molto presto. Un giorno un amico giornalista fece vedere all'ingegner Pincherle una meravigliosa fotografia della piramide ripresa dall'esterno in un giorno di vento. Dalla costruzione usciva una grande nuvola di sabbia. Subito l'ingegnere ebbe l'intuizione. Partendo dall'osservazione che la piramide è costruita con due tipi di materiale, di cui uno estremamente povero, la pietra calcarea all'esterno, ed uno estremamente ricco, il granito, all'interno, l'ingegnere concluse, riprendendo le sue ricerche, che il granito col tempo acquista sempre maggior durezza e che la pietra calcarea ha invece col tempo una durata massima di 5-6 mila anni e comunque col tempo si sfalda, diventa sempre più leggera, fino a che... verrà un giorno una ventata più forte delle altre. La grande piramide lentamente si sta sfaldando. Da lungo tempo ormai le sue pareti gradatamente si stanno polverizzando. La pietra calcarea non può durare di più. E pare d'altra parte che il processo di sfaldamento di questo materiale avvenga nella sua ultima fase sempre più celermente. Verrà un giorno una ventata che la scoprirà tutta e l'uomo potrà vedere quello che ha ignorato per millenni. Sì, RKC è una radio unica al mondo, perché passa dall'analisi delle piramidi, quell'analisi che porta a un'ipotesi per il momento, che molti non considerano un'ipotesi, perché è suffragata evidentemente anche veramente da precise considerazioni di ordine fisico e anche intelligenti. E se venisse un giorno una ventata che scoprisse quel grande monumento che abbiamo imparato a così considerare ormai come una realtà quasi eterna, tanto è antica. E se venisse una ventata che scoprisse una realtà che sembrava l'unica per mostrarne un'altra, che era più intima, più vera, più nascosta, ma più importante? E se la piramide fosse, invece che una grande piramide di pietra calcarea, fosse un corpo di carne, di ossa, di muscoli, di vene, di sangue, di grassi e di altri materiali? E se dentro il corpo ci fosse nascosta una torre dello Zed che, invece che chiamarsi con questo nome, mistico, magico, esoterico, si chiamasse semplicemente con un nome spirituale, anima. E se venisse un giorno una ventata più forte, una ventata di quelle fresche benvenute o di quelle calde benvenute, a seconda del clima che vive l'ambiente nel quale io e tu stiamo abitando, io e te stiamo abitando, se questa ventata si chiamasse, tutti i venti hanno un nome, eh? Ci sono venti caldi, venti freddi, c'è lo scirocco, c'è il phon, c'è il libeccio, c'è la tramontana, c'è la bora. Se ci fosse anche un vento speciale che si chiama, e c'è, conoscenza, e se questo vento buttasse via quell'aggregato di pietra calcarea che tutto sommato non sa resistere al corso del tempo oltre un certo limite, che si chiama corpo, se potessimo svelare il mistero della grande piramide. Ah, se potessimo svelare il mistero dell'anima spirituale. Dove abita questo vento che si chiama conoscenza? Come si fa a trovarlo, visto che fa caldo e abbiamo voglia di un vento fresco? Visto che fa freddo e abbiamo voglia di un vento caldo? Visto che c'è buio e abbiamo voglia di luce? Visto che non è affatto chiaro e vogliamo chiarire? C'è bisogno di fare delle considerazioni, di capire la chiave.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Fuori dal tempo, 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 fuori dal tempo. Il vento della conoscenza. Questo vento è tutto intorno a noi, lo portano con sé i devoti di Krishna. E delle volte fa degli strani, piacevoli effetti. Anche sulle persone così che ci incontrano la prima volta oppure che vengono a trovarci per la prima volta. Sentiamo un po', eh? Questo è un bhajan, un kirtan durante una festa, eh? Sentite, anche gli ospiti cantano.
Noi, via, via! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, oh. Hare Rama. Si sente poco? Voce alta! Ehi!
Adesso canta lui, adesso canta lui, adesso canta lui, poi rispondiamo.
Hare, Hare Rama.
Ma deve essere un boato, fortissimo!
Rama, Hare,
Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna,
vivo!
Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama.
Tutti a ballare adesso!
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Perché cantiamo questi mantra, queste canzoni per le strade anche, e così spiegheremo anche che cosa stiamo cantando. Quindi vediamo. Bene, la tradizione, la radice culturale tradizionale del motivo che ci induce a cantare di Krishna in questa maniera risale fino a 500 anni fa, quando Krishna, Dio, apparve sotto forma di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Abbiamo parlato in apertura del famoso Golden Avatar e abbiamo fatto sentire la canzone che appunto parlava del Golden Avatar, che è Sri Chaitanya Mahaprabhu. Perché golden? Perché dorato? Perché aveva la pelle che ricordava l'oro, talmente brillava, talmente scintillava. Bene, lui venne perché vide che la situazione del mondo non era abbastanza felice, tutti erano completamente sommersi dal materialismo, dall'idea di essere questo corpo, ed erano completamente insoddisfatti ed infelici. Ed è per questo motivo che Sri Chaitanya Mahaprabhu venne a inaugurare il metodo di realizzazione spirituale atto a liberare tutti in questa era di degradazione. Bene, lui disse che il Sankirtan era meglio del Kirtan, ovvero sia cantare insieme, tutti insieme, era ancora più benefico del cantare per conto proprio. Quindi disse: chiunque che voglia realizzarsi spiritualmente dovrebbe cantare il nome di Dio, Krishna, in questa maniera: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e cantatelo con degli strumenti, cantatelo per le strade, danzate in grande felicità, e senz'altro vi ritroverete a comprendere meglio chi voi siete e quindi diventerete felici. E anche inducete gli altri a cantare insieme a voi. Questa è la maniera di realizzazione spirituale per questa era, dove gli uomini hanno perso in realtà le loro vere qualità umane. Quindi questo è il motivo, molto in breve naturalmente, del perché i devoti vanno per le strade a cantare e a danzare in quella maniera.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
E voi direte,
mi sembra un po' troppo semplice, che con il canto del Mahamantra Hare Krishna così si possa ritornare da Dio, si possa essere felici e acquisire conoscenza. E invece sì, il Mahamantra Hare Krishna è il cibo per la nostra anima, non, nostra, più che nostra anima, il termine è rovesciato, In realtà noi diciamo il nostro corpo, e questa è la cosa più esatta, perché noi siamo anime. Quindi più il cibo per il corpo, quello che prendiamo tutti i giorni, che in realtà non ci soddisfa mai perché dobbiamo sempre prenderne, siamo sempre da capo, non siamo mai contenti. Il cibo più importante, quello che dobbiamo preoccuparci di più, è il cibo appunto per la nostra vera natura, cioè l'anima. E l'anima è spirituale. E questo Mahamantra Hare Krishna va direttamente alla nostra vera natura. Certamente per noi che siamo così complicati, così contorti, pieni di ansietà, tutti così intellettuali, veniamo tutti dalla scuola che ci insegna praticamente a elucubrare nozioni, pensieri, a speculare a destra e a sinistra, quindi la cosa più difficile per noi di questa società, di questi tempi, è proprio essere semplici. Per questo che Srila Prabhupada auspicava per una buona riuscita della coscienza di Krishna una vita semplice. Una vita semplice con un pensiero elevato.
Srila Prabhupada inizia a parlare in questa conversazione con Kulashekara Das a Nuova Vrindavana, la fattoria dei devoti di Krishna in Virginia, nel giugno 1976, quindi un anno prima della scomparsa di Srila Prabhupada. La civiltà occidentale è una civiltà cattiva, artificiale, che aumenta in modo falso le necessità della vita. Per esempio, prendiamo la luce elettrica. La luce elettrica ha bisogno di un generatore e per fare andare questo generatore c'è bisogno del petrolio. Non appena il petrolio finisce, allora ogni cosa si fermerà. Ma per avere il petrolio devi cercarlo con grande fatica e estrarlo scavando profondamente nella terra, qualche volta addirittura nel mezzo dell'oceano. Questo si definisce in sanscrito Ugra Karma, cioè attività orribile. Lo stesso scopo, cioè di illuminare, può essere ottenuto facendo crescere alcuni semi di ricino, premendoli e estraendone l'olio di ricino e mettendo l'olio in una pentola o in un contenitore con uno stoppino. Noi ammettiamo che la civiltà ha migliorato il sistema di illuminazione per mezzo dell'elettricità, ma per migliorare dall'olio di ricino, cioè dalla lampada ad olio di ricino alla lampada elettrica, per fare questo miglioramento l'uomo ha dovuto lavorare molto duramente. Voi se avete dovuto andare nel mezzo dell'oceano e trapanare e estrarre il petrolio. In questo modo il vero scopo della vostra vita se n'è perso. Voi siete in situazioni precarie, costantemente morenti e costantemente costretti a prendere nascita in varie specie di vita. Come uscire, come essere liberi da questo ciclo di nascita e morte? Questo è il vostro problema. E questo problema è fatto per essere risolto nella forma di vita umana. Voi avete una intelligenza avanzata, progredita, per la realizzazione spirituale, ma invece di usare la vostra intelligenza avanzata per la realizzazione spirituale, la state utilizzando per aumentare, per migliorare, per passare dalla lampada a olio di ricino alla lampada a elettrica. E questo è tutto. Interviene Kulashekar Das, che dice: la gente direbbe che il tuo suggerimento non è pratico. Inoltre, l'elettricità dà molte altre cose, o fa molte altre cose oltre che produrre la luce. La maggior parte delle nostre comodità moderne dipende più o meno dall'elettricità. Srila Prabhupada. In questa vita puoi essere in grado di condividere molto confortevolmente, ma nella vita successiva puoi anche diventare un cane. Interviene Srila Kirtanananda, che dice: la gente non ci crede in questo. Srila Prabhupada. Che ci credano o non ci credano è un fatto. Per esempio, un bambino non sa come egli non sa che egli crescerà e diventerà un giovane uomo, ma sua madre e suo padre lo sanno. Se il bambino dice: no, io non voglio crescere, non voglio diventare un uomo, questo è una cosa bambinesca. Il padre e la madre sanno che il bambino crescerà, diventerà un giovane uomo, e loro dovranno anche educarlo così che egli sia situato nel modo più opportuno. Questo è il dovere dei guardiani. Nello stesso modo, quando noi parliamo di trasmigrazione dell'anima, un mascalzone può dire: io non ci credo, ciononostante è sempre un fatto reale. Un mascalzone, un pazzo, può dire che la trasmigrazione non è vera, ma il fatto vero è che lui dovrà accettare un altro corpo in accordo alle qualità del suo sforzo in questa vita. Karanam guna sango siat sada sad yonijan masu. Srila Kirtananda Swami interviene dicendo: e se qualcuno dice questa vita nella quale si fa crescere i semi di ricino è molto difficile, e l'agricoltura in generale è molto difficile, è molto più facile andare in fabbrica per 8 ore, tornarsene a casa con il proprio denaro e godersela. Magari tu ti diverti, puoi godere in questo modo, ma godendo tu ti dimentichi qual è il vero scopo della tua vita. E questa è una manifestazione di intelligenza? Ti è stato dato un corpo umano per migliorare la tua vita successiva. Supponiamo che tu diventi un cane nella tua vita successiva. Hai avuto successo? Devi conoscere la scienza della coscienza di Krishna. Allora, invece che diventare un cane, diventerai simile a Dio. Kulashekara dice: una volta, nella casa di John Lennon a Londra, tu hai detto che il trattore è la causa di così tanti guai al giorno d'oggi. Il trattore porta via tutto il lavoro per gli uomini e li costringe ad andare in città a lavorare, e così loro diventano legati nella gratificazione dei sensi. Io ho notato che la vita nella campagna è più semplice, più pacifica. È molto più facile pensare alla vita spirituale. Sì, risponde Srila Prabhupada, la campagna è meno disturbante, ci sono meno pesi sul proprio cervello, Basta che tu lavori un po' per il tuo cibo e il resto del tempo ti puoi impegnare nella coscienza di Krishna. Questa è la vita ideale. A questo punto Srila Prabhupada prende in mano un fiore e dice: guardate le piccolissime fibre in questo fiore. C'è qualcuno che è in grado di fabbricare questo fiore in una fabbrica? Delle fibre così sottili, così piccole? E guardate come sono brillanti i colori. Se voi studiate solamente un fiore, potete diventare coscienti di Dio. C'è una macchina che voi chiamate natura, e da questa macchina ogni cosa esce. Ma chi ha costruito questa macchina? Kula Shekhar risponde: a Londra tu hai detto che la gente non sa che i fiori sono dipinti da Krishna con il pensiero. Sì, risponde Srila Prabhupada. Pensi che senza un artista i fiori potrebbero venire fuori così belli? Sarebbe una sciocchezza pensare questo. Che cos'è la natura? È la macchina di Krishna. Ogni cosa viene fatta con dalla macchina di Krishna. Così migliorate il vostro modo di vita qui a Nuova Vrindavana. Vivete in luoghi aperti, producete il vostro stesso cibo, cereali, producete il vostro stesso latte, risparmiate il tempo, cantate Hare Krishna. Vivere in modo semplice e pensare in modo elevato, questa è la vita ideale. Ma se voi aumentate le vostre necessità artificiali della vita, i vostri cosiddetti comfort, le vostre cosiddette comodità, e dimenticate qual è il vero lavoro della coscienza di Krishna, questo allora diventa un suicidio. Noi vogliamo interrompere questa politica da suicidio. Naturalmente noi non insistiamo che la gente interrompa, finisca il moderno avanzamento della tecnologia. Noi semplicemente presentiamo la formula semplice dataci da Sri Chaitanya Mahaprabhu. Canta Hare Krishna. Ognuno nelle sue fabbriche tecnologiche può cantare. Qual è la difficoltà? Tu puoi andare avanti a spingere i bottoni della tua macchina e simultaneamente cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Kirtanananda Swami chiede: e se la gente prende il canto, gradualmente loro abbandoneranno la tecnologia? Naturalmente risponde Srila Prabhupada. Srila Kirtanananda chiede ancora: così tu stai seminando i semi della loro distruzione? No, risponde Srila Prabhupada, non distruzione, piuttosto costruzione. La ripetizione di nascita e morte, il costante cambiamento dei corpi, questa è la distruzione, ma con i nostri metodi tu puoi vivere eternamente. Tyaktva deham punarjanma naiti. Non otterrai, non sarai costretto ad avere un altro corpo materiale, ma senza la coscienza di Krishna, tata deantara prapti, tu devi accettare un altro corpo, che significa sofferenza. Così, che cosa è meglio? Accettare i corpi materiali, uno dopo l'altro, o accettare o non accettare più corpi materiali? Se noi finiamo le nostre sofferenze con questo corpo, questo è un segno di intelligenza. E se noi creiamo un altro corpo per altre sofferenze, questo è un segno di poca intelligenza. Ma a meno che voi comprendiate Krishna, voi dovete accettare un altro corpo. Non c'è nessuna alternativa.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Nessuna alternativa.
non c'è nessuna alternativa alla coscienza di Krishna. È chiaro? Quindi, vita semplice, pensiero elevato, venite a trovarci nei nostri centri. Noi stiamo facendo questo esperimento, che non è un esperimento, perché è l'ultimo esperimento, non è un esperimento come normalmente si intende, non è una cosa che si fa, poi passa e poi si fa qualcos'altro. No, perché la coscienza di Krishna dà un piacere sempre in aumento. E chi è così pazzo da lasciare una cosa che dà finalmente il vero autentico piacere, la vera autentica felicità? Come avete sentito anche qui, anche nei nostri centri, abbiamo le mucche. Le mucche ci danno il latte. Cos'è? Chi è quell'animale? Chi è quell'animale che, mangiando l'erba, ci dà una cosa così importante, così vitale come il latte? Soprattutto ai nostri giorni, che buona parte delle donne non danno più il latte ai propri bambini. Se a qualcuno dobbiamo la nostra vita o la vita dei nostri figli, è senz'altro alla mucca. Quindi l'amore per la mucca non è una così idolatria sciocca. Molti si chiedono, ma guarda un po', questi indiani muoiono di fame e lasciano le mucche così, Loro lo sanno bene che cosa significa. È meglio morire di fame che non uccidere una mucca o anche qualsiasi altro animale, semplicemente per sfamarsi. Loro hanno questa conoscenza profonda e possono scegliere di fare così, Quindi non abbiamo diritto, così basandoci sulla nostra scarsa invece conoscenza, di criticare. E coltivare la terra, cos'è la cosa più sicura, più pratica, che non così adempiere al bisogno del corpo con il coltivare e il vedere crescere il cibo che poi possiamo, con cui possiamo nutrirci. In effetti non c'è crisi che tenga. Se noi ci coltiviamo il cibo di cui abbiamo bisogno, sapremo sempre che cosa stiamo facendo, che cosa stiamo mangiando. Nel caso dei devoti di Krishna, sapremo bene che cosa offriamo a Krishna, perché i devoti di Krishna, prima di consumare qualsiasi cibo, naturalmente che sia vegetariano, offrono tutto quanto a Krishna, perché sappiamo che anche un filo d'erba, anche una sola spiga di grano, non è tanto per il nostro lavoro, per la nostra fatica nel coltivare i campi, che quella spiga cresce, ma semplicemente perché c'è Krishna che ha organizzato tutto il necessario per cui quella spiga può venire fuori da un piccolissimo chicco di grano. Nessun scienziato può creare in sintesi, in una maniera sintetica, chimica, niente che sia neanche vagamente paragonabile alla meravigliosa creazione di un piccolo chicco di grano che fa spuntare una spiga, che quella spiga si può fare la farina, si può fare il pane. Chiaramente queste meraviglie nella natura ce ne sono veramente infinite. Quindi ancora una volta il nostro pensiero, le nostre parole, le nostre azioni siano ancora una volta, dicevo, rivolte a Krishna, a Dio, la persona suprema. E con questo ormai il nostro tempo è finito, io vi saluto e vi do appuntamento per la prossima puntata di Fuori dal Tempo.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.